Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle carissime, siamo giunti al terzo giorno di questo cammino che diventa sempre più allettante, sia per me che vi penso già da questa sera per il giorno dopo, ma diventa sempre più interessante perché la parola di Dio, la vita di Antonio e le tematiche che si mostrano a noi giorno per giorno vengono ad interrogarci, vengono qui a chiederci come poter vivere al meglio questa festa della città dedicata a Sant'Antonio Abate. Ma oggi la parola di Dio vuole mettere quasi un margine al nostro riflettere e dice: no, fermatevi a questo identikit del Signore. Se ieri ci chiedevamo chi è Gesù Cristo attraverso il martirio, il testimone, questa sera è lo stesso Gesù Cristo per bocca del profeta Isaia e per la realizzazione di quella parola che viene scritta da Luca al capitolo 4, nei versetti 16 e seguenti: lo Spirito del Signore è su di me. È qui la carta d'identità di nostro Signore Gesù Cristo. È qui che noi riscopriamo il vero volto del nostro Dio. È qui che oggi noi dobbiamo fermarci a riflettere, perché vedete, non deve essere stato, è vero che il Concilio Vaticano II ha detto che tutta la parola di Dio è grazia, è tutta la stessa, ha la stessa importanza, ma sicuramente come per me, ma come per voi e come per tante altre persone, questa parola del capitolo 4 di Luca ha un significato tutto particolare. Ha la sua poesia, la sua musica, il suo essere proprio profezia realizzabile e realizzata. Realizzabile perché? Perché ancora oggi questa parola cade nei nostri cuori, ma ancora di più nelle nostre comunità ecclesiali, e rivive. Ha una potenza ricreatrice. Perché lo Spirito del Signore è su quel Cristo che agisce attraverso la parola. Quella parola che noi abbiamo letto. Questa parola che ci fa capire che cosa? Chi è Gesù? Gesù Cristo, da ricco che era, si è fatto povero. Perché vedete, per poter proclamare questa parola bisogna essere come quello che si proclama, bisogna vivere ciò che si proclama. Antonio ha vissuto la stessa realtà e tutti i seguaci di Cristo, fino a non ultimo Madre Teresa di Calcutta, ma tantissimi altri uomini e donne che seguono Cristo, si spogliano della propria vita per far spazio alla vita trinitaria che vuole abitare in noi. Cosa voglio dire? Questa parola ci fa capire che Gesù Cristo vuole sì rimettere in libertà gli oppressi, vuole proclamare l'anno di grazia, vuole portare un lieto annunzio, ma Gesù Cristo in primis vuole essere il povero, il libero, per poter diventare il liberatore, perché per liberare gli oppressi occorre essere libero. Così potrà fare anche Antonio nelle insidie del maligno, in tutte le suggestioni che vive ogni giorno l'uomo. Se noi non siamo liberi, come possiamo liberare gli altri? Ancora, se tu non hai la grazia, e Gesù è la grazia, non il graziato, ma la grazia, come puoi proclamare la grazia che è il vero volto del Cristo Signore? Questo è ciò che il Signore è. Il Signore Gesù Cristo si è fatto povero per comunicare a noi questo modo di vivere. Ma vedete, anche lì, e permettetevi una battuta, ci possono essere falsi poveri e poveri invece che vogliono, questi falsi poveri, come se, vediamo se ve lo posso spiegare senza offendere nessuno, perché ci potrebbe essere qualcuno che si potrebbe offendere a questa discussione, a questo mio pensiero. Ci sono persone che per essere indicate come uomini e donne che hanno scelto la povertà fanno dei gesti di carità, fanno dei gesti di povertà. No, Gesù Cristo è rimasto ricco della massima ricchezza, perché ha condiviso con noi la ricchezza massima. Non è diventato povero nelle sue cose più importanti. È sceso perché noi potessimo comprendere, ma è rimasto ricco nei contenuti e ha voluto che noi diventassimo ricchi come lui. Badate che c'è una differenza. Antonio ha vissuto questo cercando di formare un modo nuovo di pensare. Allora questa povertà di Gesù Cristo da imitare non è solo lasciare tutto, ma è vivere una realtà diversa. Vivere in Cristo, realizzare Cristo. Perché solo chi vive in Cristo può essere una creatura nuova. E poi credo che è ancora più bello sia da sottolineare che questo Cristo oggi è qui presente in mezzo a noi, perché questa parola si compie anche per noi. Allora dobbiamo decidere questa sera: vogliamo spogliarci? Quali sono le nostre ricchezze? Quali? E non stiamo qui a dire, perché a volte noi pensiamo di solo ed esclusivamente ricchezze che possono essere materia di una ricchezza solo economica. Ieri facevo un accenno alla ricchezza economica. Non è solo quello. Vorremmo guardare un attimo tutto. Vorremmo guardare quante cose abbiamo nel cuore che non vogliamo scardinare. Ho conosciuto tanti tipi di poveri. A Roma una volta una persona entrò a San Lorenzo in Lucina, dove ero viceparroco, e pur essendo ricca prese le sue posate belline e mangiava con le posate ancora in ferro e tutto, perché con le posate di plastica non poteva mangiare e non voleva mangiare con determinati poveri. Perciò si può essere poveri ma si può considerarsi ancora ricchi. Non è quello il problema. E invece poi venne un giorno un povero e mi disse: padre, guardi, io ancora non c'ho neanche il fornello, perciò è inutile che mi dà la pasta, perché io non la potrò mangiare mai, la dia a un povero. Un povero che mi dice la dia a un povero. Perciò non è questione di questo, è come viviamo noi, se ci sentiamo realmente poveri. Perché si può essere anche ricchi di tante altre cose, o quando noi ci mettiamo a livello più alto degli altri. Che vergogna, per farci vedere che abbiamo capito tutto della vita. Le persone che si mettono a livelli altissimi, però si travestono da quelli che invece sono i contadini del mondo, da quelli che hanno capito tutto da altri uomini e attaccano sempre gli altri, perché i loro problemi non li hanno risolti mai. Invece dovremmo imparare a guardare dentro. E nel momento in cui il Signore ci guarisce, perché è il Signore che guarisce con questa parola, noi possiamo cambiare vita. Però dobbiamo veramente credere che è il Signore che ci può guarire con questa parola. e con la forza dello Spirito. Lo Spirito del Signore è su di me, per questo mi ha mandato a fare che cosa? Primo, a portare il lieto annuncio. Una chiesa che non sa portare un lieto annunzio e che racconta sempre lamenti non è una chiesa. Diffidate dalle persone che vi dicono che va tutto male. Diffidate dalle persone che hanno paura dei cambiamenti. Diffidate da chi ha paura del mondo contemporaneo. Perché vi dico che l'unico mondo per santificarvi è questo. Nessuno si potrà fare santo nel 1999, perché magari ve ne dovete accorgere, il 1999 è passato. O io non posso diventare il santo del 1979, perché nel 1979 non ero nato. La nostra santità è oggi, e lo Spirito del Signore è venuto a portare il lieto messaggio a noi che siamo i poveri, a noi che siamo quelli che non ce la facciamo più, a noi che abbiamo bisogno di questo. Quante volte noi ci sentiamo dire, e specie i preti, permettetemelo, io, qua c'è un professore nostro che dice sempre che siamo noi preti, vero, siamo noi preti, che parliamo sempre male di determinate situazioni, permettetemelo, iniziamo a parlare bene. Che meraviglia, Gesù Cristo ha portato il lieto annunzio ai poveri, e qui poveri ci siamo tutti, perché siamo poveri e sempre in deficit di tutto, tutti poveri. Poi ci sono i poveri materiali, questo ce ne siamo accorti tutti, nessuno c'è bisogno, non c'è bisogno, non, l'abbiamo scoperto già, ce ne siamo accorti proprio tutti. Però dobbiamo sentire una chiesa che racconta. Perché Papa Francesco raccoglie tutta questa gente? Ve ne siete accorti perché? Perché sicuramente il suo muso non arriva in piazza, ma c'è un sorriso che fa vedere pure arriva fino alle orecchie. Noi sempre con queste messe che sembrano un eterno funerale. E questo secondo voi è il modo di raccontare che Gesù Cristo è risorto? O a proclamare che sei stato liberato, a proclamare la liberazione agli schiavi. Signora, lei è stata liberata. E io te lo devo dire così, che lei è stata liberata. Ma se io ti devo dire che il Signore ti ha liberato dalla tua schiavitù, ma te lo devo dire con gioia. Ma quale gioia? Abbiamo sempre da criticare, sempre da parlare male degli altri, ma sempre diffidenti, occhi maligni e sospettosi. Ah, specialità della Chiesa Cattolica Italiana, occhi maligni e sospettosi. Ma smettiamola, per favore. Iniziamo a guardare in un modo diverso. Dobbiamo veramente iniziare a sorridere, perché dove non c'è questo sorriso, dove non c'è la stanchezza del lavoro, dove non c'è la passione, non ne nascono santi. I santi nascono con la passione, con il lavoro, con il sorriso e con la sofferenza. E poi a proclamare l'anno di grazia del Signore. Qual è quest'anno di grazia? Agli occhi di Dio, un turno di notte è come una vita che è passata. Un turno di notte sono 3 ore. Lo dice un salmo, 3 ore sono un turno della notte di una sentinella. Questo è il turno, come ora c'è il turno di un infermiere, di notte dura 6 ore, e poi c'è il cambio, un turno durante per tutti coloro che lavorano, no, sono 3 ore. Perciò un anno, che cos'è un anno? E l'anno è, a proclamare l'anno di grazia, non è solo un anno giubilare, fratelli e sorelle, è un anno, è l'eternità. È la venuta del Signore che è senza spazio e senza tempo, perché Lui è l'alfa e l'omega, Lui è l'inizio e la fine. È una meraviglia, è una meraviglia. Il Signore è venuto a proclamare che c'è un anno di grazia. Siamo stati tutti graziati, non come il giansenismo che pensava che è l'anno del tuo fare, se fai ti salvi. Ma è l'anno della grazia, cioè l'anno in cui è venuto colui che ti ha giustificato, Ma quando mai ne parliamo più di colui che ti ha comprato con il suo sangue? Noi parliamo sempre, devi fare. No, il Signore ti ha graziato, sei stata salvata. Allora, carissimi amici, questa è l'identikit di Gesù. Questo è il nostro Gesù. Nessuno vi tolga questo Gesù. Non vi lasciate imbrogliare. Non vi lasciate. È il Dio del sorriso, il Dio della grazia, il Dio della liberazione. E voi che invocate Antonio come il più grande esorcista della storia, Dio libera, ma perché? Perché il Signore è venuto proprio a sconvolgere i nostri pensieri sulla cattiveria, è venuto a sconvolgere tutto ciò che era apparentemente normale, perché non si poteva cambiare. Si può cambiare questa vita, perché la grazia del Signore è la cosa più grande che possa esistere, e lo Spirito del Signore conceda a noi una rinnovata Pentecoste in questa novena. Sia lodato Gesù.